questi ultimi due giorni di lezione vorrei dedicarli a potestà statutaria delle regioni, di cui ancora non vi ho parlato debitamente, e forma di governo cosiddetta regionale. Tema scivoloso e piuttosto noioso. Cerchiamo di renderlo sopportabile. Noioso per me perché me ne sono dovuto occupare troppo. Le regioni hanno uno statuto. Le regioni hanno sempre avuto uno statuto, con una fondamentale differenza tra le regioni speciali e le regioni ordinarie. Le regioni speciali hanno uno statuto approvato con legge costituzionale. Siccome la legge costituzionale, fino a prova contraria, la fa il Parlamento, lo statuto delle regioni speciali è sicuramente un atto statale. Notate che c'è una fondamentale differenza tra lo statuto speciale e quello ordinario per quanto contiene i contenuti, perché lo statuto delle regioni speciali contiene sia i principi, diciamo, di organizzazione, quindi la forma di governo, sia le competenze, le attribuzioni, e ciò perché le attribuzioni alle regioni speciali derogano al titolo quinto. Il titolo quinto definisce attribuzioni delle regioni ordinarie, che si chiamano ordinarie perché sono le regioni a regime ordinario, cioè quello generale, quello costituzionale. Gli statuti derogano al titolo quinto introducendo specifiche attribuzioni, specifica individuazione dell'attribuzione della singola regione, e accanto all'attribuzione delle regioni contengono anche norme sull'organizzazione delle regioni. Invece le regioni ordinarie hanno uno statuto che riguarda soltanto l'organizzazione. Serve esclusivamente a disciplinare il sistema di governo e di amministrazione dell'ente regionale. Che tipo di atto è lo statuto? E questo è un problema, perché dobbiamo distinguere tra la previsione iniziale della Costituzione del 48 e la previsione che deriva dalla riforma costituzionale del 1999. Prima che si avvii nel 2001 la riforma del titolo quinto, nel 99 si introduce una riforma che riguarda lo statuto e la forma di governo delle regioni. E non è una modifica soltanto dei contenuti dello statuto, ma è una modifica radicale anche della tipologia dello statuto, cioè della forma dello statuto. Perché? Perché la Costituzione del 48 prevedeva uno strano meccanismo, ossia che ogni regione si doti di un suo statuto, ma che lo statuto regionale non sia in realtà un atto regionale, ma sia un atto statale. Ciascuna regione ha uno statuto, diceva il vecchio 123, e ha uno statuto che in armonia con la Costituzione ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Oh, scusate, ma questo è il testo nuovo. Mi sono autofregato. Vediamo se qui mi porta il testo vecchio. Non ci si può fidare neanche dei codici. Vabbè, non c'ho il testo originale, fa lo stesso, ve lo spiego. E lo statuto veniva deliberato dal Consiglio regionale e il Consiglio regionale poi lo presentava al governo. La legge Scelba, questa sì che ce l'ho, modificata nel 70, per cui con la legge che ha avviato le regioni, diceva: il presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello statuto deliberato del Consiglio al presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro 15 giorni al Parlamento. Il Parlamento, qualora ritenga che lo statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio. Il Consiglio regionale, entro 120 giorni, deve deliberare il nuovo statuto. E questo poi si applicava anche alle modifiche. Vedete, era un processo complesso che faceva sì che lo statuto nascesse in regione con una delibera dell'Assemblea Legislativa regionale, del Consiglio regionale, ma poi venisse sottoposto a una specie di controllo parlamentare e il risultato fosse una legge statale. Se il Parlamento non aveva motivi di ritenere che lo statuto fosse incompatibile con la Costituzione, eccetera, lo approvava con una legge, questa legge veniva promulgata dal Presidente della Repubblica e entrava in Gazzetta Ufficiale la numerazione delle leggi dello Stato. Per cui alla fine era sostanzialmente una legge statale rinforzata, perché aveva un procedimento aggravato in origine, perché lo Stato non poteva unilateralmente approvare lo statuto di una regione, perché l'iniziativa doveva essere fatta dalla regione. Uno strano ibrido, mezzo atto regionale e mezzo atto statale, e questo ibrido divenne ancora più ibrido nella prassi, perché le regioni furono costituite nel 70 e furono elette nell'estate del 70, ci misero un anno soltanto a creare il loro statuto e a presentarlo al Parlamento. Tra il maggio e il luglio del 71 tutte le regioni approvarono il loro statuto, compreso la Calabria, che nel frattempo aveva avuto la rivolta sulla questione della capitale, del capoluogo, ma anche la Calabria arrivò a chiudere nell'estate del 71. Questo procedimento fu segnato da una fase di dura contrattazione. Il governo presentò gli statuti al Senato, la prima commissione affari costituzionali del Senato, invece di svolgere attività istruttoria rispetto alla decisione della Camera, decise di iniziare una trattativa con le regioni. E in questa trattativa con le regioni disse alle regioni le cose che dovevano cambiare perché non erano considerate in armonia con la Costituzione. Solita tattica di compromesso piuttosto che di distinzione di ruoli. Per cui alla fine le regioni le prime che si mossero, che erano la Toscana, Lombardia, Emilia, eccetera, si trovarono a dover contrattare con il Senato, con la commissione del Senato, delle modifiche, le apportarono, ripresentarono gli statuti e questi vennero approvati con legge. Le regioni che stavano seguendo, ovviamente sapendo già quali erano gli ostacoli che avevano incontrato le prime regioni, si adeguarono. E questo comportò ovviamente che non fiorirono i mille fiori, come si diceva, seguendo il presidente Mao in quel periodo, ma il fiore fu uno solo e anche un fiorellino abbastanza insignificante. Ci fu una grossa omogeneità tra gli statuti. Questo è dovuto alla procedura, ma questo è dovuto anche alla lettera della Costituzione, perché la Costituzione in realtà fissava tanti e tali paletti sull'organizzazione della regione da lasciare spazi minimi. Per esempio, anche su questo non c'è il testo vecchio naturalmente, no. E, per esempio, diceva la regione che gli organi della regione sono il consiglio, il presidente e la giunta. Quindi già fissava gli organi e il loro nome. Il nome degli organi è stato un oggetto di disputa tra Stato e Regioni. Consiglio, Giunta e Presidente della Giunta. Poi aggiungeva, il Consiglio è l'assemblea elettiva per cui si basa sul voto, no? È eletto a suffragio universale, poi il sistema elettorale era definito da una legge dello Stato, per cui sul modo di votare il Consiglio c'era una riserva di legge statale, il che significa che tutte le regioni avrebbero avuto lo stesso procedimento elettorale, il che significa ancora che i consigli regionali nascevano con la stessa impostazione. Poteva essere uno con un sistema maggioritario e l'altro con un sistema proporzionale. Fu adeguato tutto il sistema elettorale al sistema proporzionale, che peraltro allora era l'unica forma elettorale che consentiva di votare dal comune fino al Parlamento europeo. Tutte le assemblee erano votate con un sistema proporzionale, che aveva piccole differenze sul conto dei resti, sull'applicazione del sistema di contare i resti, ma l'impronta da quella. Il che ovviamente significa avere un forte motore di omogeneità. Poi la Costituzione diceva che la Giunta e il suo Presidente erano eletti dal Consiglio regionale nel suo seno, per cui erano parte del Consiglio regionale. Gli elettori votavano il Consiglio regionale e il Consiglio regionale sceglieva chi tra i suoi membri doveva fare da presidente della giunta e chi faceva da assessore. Vedete che la forma di governo era determinata. Determinata nel senso che questo dovrebbe dire che c'era un rapporto di derivazione dell'esecutivo dal Parlamento legato poi da un rapporto di fiducia. Cosa restava di spazio di scelta agli statuti? Pochissimo, come vedete, molto poco. Potevano disciplinare, dovevano disciplinare il procedimento legislativo, dovevano disciplinare il referendum abrogativo, potevano disciplinare, che so io, certi rapporti tra presidente e giunta, soprattutto disciplinavano i principi che riguardavano l'organizzazione amministrativa della regione, ma per quanto riguarda la forma di governo in senso stretto, tutto era già determinato dalla Costituzione. allora andava di moda dire che la forma di governo delle regioni, fotografata dalla Costituzione, era una forma di governo di tipo assembleare. La forma di governo assembleare è una costola della forma di governo parlamentare, perché mentre la forma di governo parlamentare contiene elementi di razionalizzazione che fanno sì che l'esecutivo abbia prerogative da opporre al legislativo da cui dipende per la fiducia, essenzialmente lo scioglimento anticipato, questo non valeva per le regioni. Le regioni non hanno la figura, non avevano la figura dello scioglimento anticipato del Consiglio. Questo poteva essere fatto solo dal Presidente della Repubblica come sanzione, come vi dicevo l'altra settimana. Ma una crisi di giunta non poteva risolversi con lo scioglimento del Consiglio, ma solo con l'elezione di un nuovo esecutivo. E questo spostava decisamente i pesi nell'assemblea. Una prevalenza dell'assemblea che elegge il proprio governo e ne dispone, per cui l'esecutivo è chiaramente sottoposto all'assemblea. Questo tratto era forzato anche da un'altra cosa strana, particolare, e cioè che il Consiglio regionale non solo ha il potere di fare le leggi regionali, come ovvio, ma aveva anche il potere, scritto in Costituzione, di fare i regolamenti regionali. Ossia, tutta l'attività normativa era concentrata sull'assemblea. L'esecutivo non aveva un potere regolamentare, ma era sottoposto ai regolamenti dell'assemblea, il che era un modo per dire che l'assemblea era anche l'organo che dava l'indirizzo amministrativo. Era un vero e proprio potere esecutivo quello della Giunta, di esecuzione delle direttive legislative, regolamentari e amministrative date dal Consiglio. Questa impostazione è stata ovviamente rispecchiata dagli statuti, perché erano dei tratti stabiliti in Costituzione, e di conseguenza tra le regioni non vi furono differenze di forma di governo. C'è da dire anche un'altra cosa: stiamo parlando di statuti nati nel 70. 70 è un anno importante per la storia, 70-71, per la storia italiana, perché nel 71 sono usciti anche i nuovi regolamenti parlamentari delle Camere. Dico nuovi perché hanno rappresentato l'unica novità nell'organizzazione delle Camere dal Parlamento Sabaudo in poi. E questi nuovi regolamenti parlamentari rappresentavano il frutto di un nuovo clima politico. È un clima politico in cui la principale opposizione al governo di Democrazia Cristiana e dei suoi alleati, cioè la principale opposizione, il Partito Comunista, giunse a un'intesa che faceva del Parlamento il centro di gravitazione degli accordi, per cui il governo era un governo penta o quadripartito, poteva essere di centro-sinistra o di centro-destra, a seconda che ci fosse il Partito Socialista fuori, il Partito Liberale fuori, tutti quanti dentro, insomma, erano quelle le differenze. Per il resto era un governo che dal 1947 si basava su un accordo, un'alleanza tra Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano e Partito Socialdemocratico, e poi c'erano socialisti e liberali che davano un'apertura più a destra, un'apertura più a sinistra, teorica. E fuori dalla coalizione di governo stava a destra il Movimento Sociale, in cui militava allora Fini, e a sinistra il Partito Comunista, che aveva un peso elettorale molto forte. E il tentativo di superare una contrapposizione politica tra il governo, la maggioranza di governo e il Partito Comunista, è maturato quello che poi sarebbe stato il cosiddetto compromesso storico di Berlinguer, diciamo 75-76 è stata la maturazione di questa formula. La prima intuizione è stata portare nel Parlamento lo spazio per una convergenza tra opposizione e governo, e questo dette luogo ai nuovi regolamenti parlamentari, che erano molto attenti a costruire accordi, per esempio per quello che riguardava la programmazione dei lavori delle Camere, che erano concertate, ma anche la prassi politica di distribuire le presidenze. Non a caso è da quegli anni che iniziò l'accordo per cui il Senato era presieduto da un democristiano e la Camera dei Deputati era presieduta da un comunista. Prassi che continuò fino al primo governo Berlusconi, quando col nuovo sistema elettorale di tipo maggioritario il centrodestra disse basta, adesso la direzione delle Camere spetta al partito che vince, al schieramento che vince le elezioni, perché deve avere la garanzia di poter governare senza i compromessi. Vedete, in questo clima il lanciare regioni governate da un sistema assembleare era del tutto funzionale, non venne letto come una grave imposizione, perché il sistema politico nazionale andava in quella direzione. E non è facilmente immaginabile che le regioni abbiano un sistema politico diverso dal sistema politico nazionale. Questa è una delle questioni che i giuristi hanno una certa difficoltà a mettersi in testa, ma che costituisce invece un aspetto molto interessante e non trascurabile. E se noi abbiamo un sistema politico sostanzialmente unitario, per cui un personaggio politico che diventa sindaco di un piccolo paese, poi vuole diventare consigliere regionale, poi magari torna a fare il presidente della provincia e poi va a fare il parlamentare, poi diventa presidente della giunta regionale e infine diventa ministro. Questo significa che questo signore sta facendo una carriera politica che taglia i livelli di governo, passa attraverso i livelli di governo, dove c'è un cursus honorum per cui ogni carica ha una sorta di punteggio, perché fare consigliere comunale di un piccolo comune vale 0, fare l'assessore comunale di quel piccolo comune vale 1, fare il consigliere regionale vale 3 e fare il presidente della giunta vale 8, ma fare il deputato può valere 7 e fare il sottosegretario può valere 9. E questo vi dice che questo signore appartiene a un sistema politico che è fortemente unitario. Questo lo vediamo in un'altra proiezione, ogni qual volta sono le candidature. Le candidature dei sindaci e dei presidenti delle giunte sono tendenzialmente attratte dalla segreteria nazionale dei partiti. Quale sia il candidato del centrodestra a Bologna come sindaco, lo ha definito la segreteria del PDL con un accordo con la Lega, a Roma, non a Bologna. E questo è normale, no? Le vicende delle primarie del PD così tormentate a Napoli, oppure come è stato in Puglia, no? Caso Vendola, eccetera, sono indicative di una tensione rara, perché di solito non c'è tensione, c'è adeguamento. Le scelte sono fatte dalle strutture centrali dei partiti, non da quelle periferiche. Il che la dice lunga quale sia il senso dell'autonomia in Italia. Perché le autonomie non decollano in Italia? Perché non esistono, perché non c'è autonomia politica, perché c'è un unico blocco politico che è un blocco che non ha dentro di sé delle regole di tipo federale. Allora voi capite che anche pensare che le regioni potessero avere sistemi di governo diversi cozzava con la realtà di un sistema politico unitario, nonché un sistema elettorale fatto a fotocopia. E tutto questo ovviamente ha spinto verso una forte omogeneizzazione. Negli statuti del 70 ci sono rare previsioni originali che staccano una regione dal mucchio, ma sono rare, sono piccole e non sono state effettive. Per esempio, il Piemonte aveva introdotto il principio della sfiducia costruttiva, per cui la giunta non poteva essere sfiduciata se non indicando la nuova giunta. Tutti hanno detto, oh che bella novità, ancora oggi se voi leggete la letteratura dei costituzionalisti, c'è un sacco di gente che dice che bisogna fare una riforma costituzionale e introdurre a livello statale la sfiducia costruttiva. Perché? Ma perché questo ha dato stabilità alla Germania. Stupidaggine colossale per il semplice fatto che la sfiducia costruttiva è un meccanismo che rafforza, rende più difficile che il Parlamento sfiduci un governo, ma non è mai accaduto nella storia d'Italia che un Parlamento sfiduciasse un governo. Mai? Ma mai? Ancora in epoca statutaria è stato rarissimo un voto di sfiducia esplicito. Prodi è caduto su due questioni di fiducia poste da lui, non su mozioni di sfiducia. Che un governo cada in Italia su una mozione di sfiducia non è mai accaduto. Quindi qualsiasi fattore che aggravi la questione di sfiducia è come moltiplicare un numero per zero, da comunque zero. E il risultato in Piemonte è che quell'introduzione in Piemonte, non è solo il Piemonte, forse anche un'altra regione, ma non me lo ricordo, della mozione di sfiducia costruttiva non ha prodotto nessun effetto, per il semplice fatto che nessuna giunta è mai stata sfiduciata. Non solo a livello statale, ma neanche a livello regionale le giunte cadono per mozione di sfiducia. Però cadono. Il sistema assembleare è un sistema che anzi facilita la caduta dell'esecutivo, perché l'esecutivo è appeso al Parlamento e non ha nessuna arma di ricatto nei confronti dell'Assemblea. E la performance della stabilità degli esecutivi regionali è stata pessima. Ci sono state regioni che hanno avuto periodi di crisi politica più lunga del periodo di non crisi politica. Per tutta la prima legislatura, per esempio, la Campania è stata più in crisi che fuori dalla crisi, che è un dato significativo. C'è una regione che è tendenzialmente in perenne crisi politica e una regione che ovviamente non riesce a fare legislazione, programmazione, investimenti e così via. E mediamente le regioni sono state ancora più instabili dei governi nazionali dello stesso periodo. Pensate che i governi nazionali, come media di durata in carica, fino al 94 sono stati, anzi fino al 96 sono stati di 9 mesi, che vuol dire che in media un governo durava 9 mesi e per le regioni era più o meno lo stesso. Continue rotture, ma era anche un meccanismo quasi necessario, perché se voi siete eletti in consiglio regionale, e l'essere eletti in consiglio regionale quanti punti dava? 5? Bene, dava 5 punti, e sapete che diventando assessore regionale invece avete 8 punti, qual è il vostro mission? Diventare assessore regionale. E per fare l'assessore regionale cosa dovete fare? Portare via la sedia a chi fa l'assessore, cioè rompergli le scatole, che nella democrazia è una bella cosa, perché vuol dire che il Parlamento controlla il governo, in teoria. Nella pratica è l'insidia quotidiana, non è il controllo, perché il controllo è una cosa benefica in un sistema di pesi e contrappesi. Questa è la concorrenza subdola, per cui in ogni occasione c'è l'attacco proditorio alla giunta. Si vota o mal di testa? E questo ha portato l'instabilità. Magari non dei presidenti, perché i presidenti erano autorità politiche, soprattutto nella prima legislatura, ma di tutti gli assessori, per cui un continuo destabilizzazione delle giunte. Questo fu un fenomeno che tormentò molte regioni, ma molte regioni, diciamo che le regioni che hanno avuto una stabilità politica sono piuttosto poche. E sono tutte regioni dove il sistema politico era un sistema politico molto corazzato, ovviamente. I partiti erano consistenti. E da qui l'istanza a modificare il sistema di governo delle regioni. E questa istanza si sommò, già ve l'ho raccontato, con l'esperienza, con l'evento e l'esperienza, l'evento del crollo del sistema dei partiti dopo Tangentopoli e l'esperienza dell'elezione diretta dei sindaci. L'elezione dei sindaci nel 93, primo caso di applicazione di un sistema maggioritario serio, sistema elettorale dei comuni, l'unico sistema serio che ci sia in Italia elettorale, per cui un sistema a doppio turno, poi la francese, per cui il candidato o raggiunge subito la maggioranza assoluta dei voti oppure va in ballottaggio con il miglior concorrente, e questo dà la sicurezza che alla fine vince uno che ha la maggioranza assoluta dei voti, che già non è una brutta cosa in un sistema politico, mentre il sistema proporzionale consentiva di diventare presidente della giunta o anche sindaco grazie ai voti di una coalizione, ma questi voti della coalizione potevano essere tranquillamente molto inferiori alla maggioranza assoluta e comunque facevano del sindaco o del presidente o del parlamentare un dipendente della maggioranza politica. Cioè, se io sono eletto sindaco in forza della benevolenza di quattro partiti, quando divento sindaco non è che posso nominare i miei esperti come assessori, devo sentirmi dire dai partiti chi vogliono. Di conseguenza la mia giunta non sarà la mia giunta, ma sarà la giunta espressa dalla coalizione e sarà un riflesso di tutti i fermenti della coalizione, da cui l'applicazione del famoso manuale Cencelli. Cencelli era un deputato democristiano passato alla storia perché, un po' per ridere, fece un giorno un pamphlet in cui diceva come si pesano le cariche. Per cui se si fa un nuovo governo, il ministro che delle poste ha tot punti, il ministro delle finanze un po' di più, il ministro della difesa molti di più perché c'è tutti i soldati che poi votano per lui, il ministro delle politiche comunitarie non vale niente e così via. No? Questa è. E poi quanto costa un sottosegretariato forte, quanto la presidenza della Camera, quanto la presidenza dei vari enti di Stato, e tutto era quotato. E lui l'ha fatto come gioco, Cencelli è uno che non aveva avuto cariche, mi pare, per cui era anche un po' avvelenato, però osservava, diceva guarda come si svolge la politica, è diventato un manuale nel senso che ha acquisito una forza deontica, nel senso che le coalizioni applicavano il manuale Cencelli, diceva ma cosa mi stai offrendo? No, no, vale poco, perché il manuale Cencelli diceva che valeva poco. Allora, questa era la prassi anche nei governi locali, anzi i governi locali facevano sistema col governo nazionale, perché è chiaro che uno poteva rinunciare a fare il ministro per andare a fare il sindaco nella grossa città. Anche quello entrava in un cursus honorum e nel manuale Cencelli collegato al cursus honorum. E l'elezione diretta del sindaco invertì questa lotta, perché il sindaco metteva la sua faccia e vinceva la sua sfida. In prima battuta, il primo turno, vinceva la sua sfida sugli altri. Per cui gli stessi partiti hanno cominciato a candidare persone che avessero delle chance personali, che non fossero l'oscuro segretario di sezione del partito, che però era quello che riusciva a mediare le posizioni, ma fosse una persona magari estranea al partito, ma che aveva un suo appeal elettorale personale. Il che significa che questo, che poi vinceva il ballottaggio, lo vinceva sì per l'appoggio dei partiti, che sceglievano dopo chi appoggiare nel ballottaggio. Prima si presentavano magari con il loro candidato, poi visto che il loro candidato perdeva, diceva benissimo, appoggerò te. Ma la capacità di contrattare dei partiti col sindaco eletto direttamente sprofondava, per cui il sindaco poteva tranquillamente nominare i suoi assessori come credeva. Questo stabilizzò, in un momento di grande crisi dei partiti, stabilizzò un sistema di governo a livello comunale e provinciale, e le regioni chiesero di avere un'estensione dello stesso principio. Devo aver già raccontato, mi ricordo di aver già fatto questa lezione, ma forse era un mercoledì, c'erano solo i due irriducibili. E allora ministro o delle regioni o delle riforme o tutte e due era Speroni, Lega. Speroni nel 94 presentò un disegno di legge di riforma costituzionale per introdurre l'elezione diretta del presidente, e doveva essere fatta con legge costituzionale per riuscire a modificare quel paletti messi nel testo del 48. Questa riforma si bloccò perché poi lui ci aveva messo dentro altre cose un po' discutibili, e di conseguenza fallì, e si rimediò con una legge ordinaria, la legge Mattarellum, di Mattarella o Tattarellum, non ricordo più, uno dei due, che in sostanza dava dei risultati simili all'elezione diretta, pur non introducendo l'elezione diretta, ma di questo vi ho già raccontato. Cioè, in sostanza diceva si formano le coalizioni esprimono un leader, dopodiché questo leader non è eletto direttamente, ma è un leader che verrà eletto dal Consiglio regionale nel suo seno, nel senso che il candidato alla presidenza è espresso ed è membro del Consiglio regionale, e ovviamente si suppone che il Consiglio regionale lo voterà il Presidente della Giunta, e lui è poi munito dal fatto che se per caso è costretto a dimettersi prima di 2 anni, la durata della legislatura regionale si accorge. Sistema che sfiorava l'illegittimità costituzionale, ma non era violentamente incostituzionale, perché quanto duri la legislatura delle regioni è stabilito dalla legge dello Stato, la legge che disciplina le elezioni. Questo fatto stabilizzò le regioni, benché fosse un sistema elettorale assolutamente assurdo, complicato e un po' stupido, anche perché tra l'altro garantiva un premio di maggioranza al presidente eletto, ma questo rendeva abbastanza imprevedibile la composizione del Consiglio, che tra l'altro è una composizione variabile, perché il premio di maggioranza si aggiungeva ai consiglieri regionali previsti dalla legge. Per cui era un sistema che dava anche degli effetti spiacevoli dal punto di vista ambientale, perché bisognava aggiungere degli scranni nel Consiglio regionale a seconda del tipo di risultato elettorale, insomma, delle cose un po' stupide. Elezione del 95 si fecero con questa riforma elettorale, e in prospettiva del 2000 la nuova maggioranza pensò di modificare la Costituzione. Cioè, modifichiamo la Costituzione e togliamo quelle paletti che avevano irrigidito la forma di governo. E così nel 99 la legge costituzionale introdusse una importantissima riforma che si basava sul riconoscimento alle regioni di una quasi completa autonomia statutaria. Gli statuti delle regioni non sono più leggi dello Stato, ma sono leggi regionali. E la regione che approva il suo statuto, con un procedimento che è un procedimento rinforzato. Ciascuna regione ha uno statuto che in armonia con la Costituzione determina la forma di governo, i principi fondamentali e il funzionamento. Lo statuto è approvato con legge regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate in intervallo non minore di 2 mesi. Vedete, l'impianto è quello di una legge costituzionale, no? La doppia approvazione e la maggioranza assoluta. Qui non si prevede la maggioranza dei 2/3, si chiede la maggioranza assoluta in entrambe le deliberazioni che sono assunte a distanza di 2 mesi. E il governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto al referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta 1/50 degli elettori e 1/5 dei componenti del Consiglio regionale. Allora, vedete, ci sono molti elementi del procedimento costituzionale, la doppia approvazione, l'approvazione a maggioranza forte e assoluta e la possibilità di sottoporre lo statuto a referendum approvativo. In più c'è il controllo governativo che avviene dopo la promulgazione, e qui si è suscitato un lungo dibattito perché non si capiva bene come a quale promulgazione si facesse riferimento e come interferisse l'impugnazione del governo con la richiesta di referendum, perché questa la legge non lo diceva. E si è poi stabilito la Corte, tra l'altro, che approvato la seconda volta con maggioranza assoluta, esattamente come la legge costituzionale, lo statuto doveva essere pubblicato in forma notiziale e da quella data decorrevano i mesi per chiedere il referendum. Nel frattempo il governo poteva impugnarlo. Se il governo lo impugnava, si interrompeva la procedura referendaria. Con qualche complicazione che è successa e che si è risolta senza chiarezza delle procedure, ma semplicemente con delle sentenze della Corte sul piano procedurale. È successo in Emilia Romagna. In Emilia Romagna lo statuto è stato impugnato, guarda caso il governo del centrodestra ha impugnato lo statuto della Toscana, dell'Emilia Romagna e dell'Umbria, tre statuti a caso. E per la Toscana non ci sono stati problemi. Per l'Emilia Romagna e l'Umbria sono state accolte delle questioncine minime. In Emilia Romagna era stato chiesto il referendum e dopo la sentenza della Corte Costituzionale si è deciso che i termini per il referendum non era stato chiesto il referendum, era stato impugnato, era uscita la sentenza e si era posto il problema se si doveva a quel punto aspettare i termini per il referendum. Si è detto no, basta, non si riapprova, non si chiede niente, si è pubblicato, è andato avanti così lo statuto. I geni del governo hanno impugnato lo statuto ormai è entrato in vigore perché il Presidente della Giunta ha deciso di promulgarlo ed è entrato in vigore. I geni, i raffinatissimi giuristi, hanno impugnato lo statuto la seconda volta e la Corte ha risposto marameo cucù, non lo puoi fare più, nel senso che tu puoi impugnare una volta lo statuto in via preventiva. Poi lo sanno anche gli studenti di una volta, quando si studiava l'invio delle leggi, che se il Presidente di una giunta promulga una legge non sottoposta a controllo, l'atto di promulgazione è un atto che lede le prerogative dello Stato e quindi lo Stato può reagire, l'ha fatto mille volte, mille no, ma qualche decina sì, può reagire sollevando conflitto di attribuzione contro la Regione per l'atto di promulgazione. E infatti questo doveva fare il governo semmai, cioè sollevare un conflitto di attribuzione perché la Regione non aveva rispettato le norme sull'approvazione dello Statuto. Norme che peraltro erano tutte da interpretare e si sono interpretate in un senso tutto sommato di facilitazione piuttosto di quelle di complicazione. E di conseguenza la questione è finita così. Non sappiamo ancora bene come si gestiscano questa sovrapposizione di tempi tra controllo, impugnazione, controllo della Corte, richiesta di referendum, e la cosa e si è superata in questo modo. Ma la cosa interessante è che alla fine lo statuto è promulgato dal Presidente della Regione ed è pienamente una legge regionale, ed è pienamente una legge regionale che ha un rafforzamento e una tipicità, si chiama statuto ed ha dei contenuti che sono in parte obbligatori e in parte sono facoltativi. Deve definire la forma di governo, deve definire il procedimento legislativo, deve prevedere il referendum. Stop. Le regioni ci hanno introdotto altre piacevolezze, in particolare le hanno inzeppato di pagine e pagine di norme di principio. Le consiglio la loro lettura perché è edificante. Lo Statuto della Puglia inizia dicendo che la Puglia è il paese del sole, orientato d'oriente. Quella della Liguria invece descrive i Carugi che scendono dalle Alpi al mare. Bellissimo, sembra un racconto di Pavese, toccante. Il governo, che naturalmente non ne perde una per fare un'ottima figura, è sempre governo federalista si intende, ha sollevato e impugnato anche queste norme di principio, anche perché alcune di queste norme di principio della Toscana, dell'Emilia e dell'Umbria promettevano qualcosa in materia di riconoscimento dei matrimoni omosessuali oppure di ospitalità dei profughi e così via, una serie di norme di principio che erano dei proclami politici. E allora il governo le impugnate. Il problema delle norme di principio si era già posto per gli statuti del 71, che anche loro avevano un po' di... cioè, io ho partecipato, non nel 71, ma nel lungo periodo statutario a diversi statuti, ed era edificante, nel senso che sulle norme di principio si è sfogato il 90% della discussione, che vi dice anche della pochezza di una classe politica che sta decidendo delle proprie regole, delle regole di funzionamento del proprio ente, ma non ha la competenza per capire il rilievo delle regole, ma si proietta tutto su pace o non pace, come la mettiamo con la causa palestinese, e sull'Europa. Le radici cristiane ci sono o non ci sono le radici cristiane d'Europa? Come se la Regione potesse dire qualcosa di utile in tutto questo. E nonostante in molti avessimo gentilmente invitato a non dire stupidaggini, perché il compito di chi sta in un'istituzione è risolvere i problemi, non elencare i problemi. La disoccupazione giovanile per noi è un problema. Bravo, bene, tu l'hai risolto per te intanto, cerca il lavoro per gli altri, poi stai zitto e lavora, non è che c'è. Il problema di disoccupazione giovanile è un problema di questa regione, bene, e una volta che l'hai messo in statuto che cosa hai fissato? Che hai l'obbligo di risolverlo? Cambia qualcosa? E la Corte Costituzionale è entrata nel merito, con la sentenza che ho trovato splendida e divertente, ma sono uno dei pochi a pensarla così, perché molti si sono indignati, perché ha detto le norme programmatiche degli statuti non sono invalide per il semplice fatto che non hanno nessun significato giuridico. Siccome non hanno nessun significato giuridico, non sono invasive delle competenze dello Stato, non servono un fico secco. Si può impugnare una virgola? No. Ecco, non bene, il principio sono come le virgole, non servono a niente. Devo dire la verità, l'ho molto condivisa, devo averla anche commentata in questo senso, perché io per tutte le occasioni che ho avuto di parlare nelle fasi statuenti delle regioni, ho sottolineato l'inutilità di questa operazione, che anzi è un'operazione anche in qualche modo pericolosa, perché una volta che tu dici che fai una cosa e la metti come tuo programma, corri anche il rischio che qualcuno ti prenda sul serio e ti impugni la legge perché non va nella direzione del programma, ma nella direzione opposta, per cui sono avventate inutili. Sta di fatto che la scrittura degli statuti è incominciata nel 99, però onestamente nel 2000 si sono votati i consigli regionali nuovi, per cui incominciate nel 2000. Solo la Toscana è riuscita a completare tutto l'iter entro il 2005 e a tutt'oggi, dunque credo che l'altra settimana sia passato lo statuto del Molise, il Veneto non l'ha ancora fatto, per cui c'è ancora almeno una regione della Campania che l'ha fatto, non so se ne manca ancora un'altra, manca sicuramente il Veneto, cioè in 11 anni non sono bastati a scrivere lo statuto. E voi direte, ma che vergogna. Sì, abbastanza. E se non c'è il nuovo statuto, si applica il vecchio statuto, questo è ovvio, ma soprattutto si applica la norma transitoria della Costituzione, che è stata invece una gran volpata. Perché? La riforma del 99 dice che lo statuto regionale sceglie la forma di governo e la legge elettorale. Il che significa che finalmente le regioni possono differenziarsi. Possono diventare una diversa dall'altra. Possono dotarsi di sistemi elettorali diversi, chi vuole se lo prende proporzionale, chi vuole se lo prende maggioritario. E le due cose sono strettamente legate naturalmente, perché se uno vuole avere l'elezione diretta del Presidente della Giunta, deve costruire un sistema elettorale che porti all'elezione diretta del Presidente della Giunta e magari anche gli assicuri la maggioranza. Se uno invece vuole scegliere per l'opzione tradizionale di un'elezione indiretta del Presidente della Repubblica, cioè un Presidente della Repubblica che è scelto dal Consiglio regionale e legato a un rapporto di fiducia, probabilmente partirà per una forma di governo, per un sistema elettorale di tipo proporzionale. Sono scelte. La Costituzione pone solo un vincolo cattivo. Dice, se scegli per elezione diretta, del Presidente della Regione, allora scatta la clausola simulstabunt. Simul cadent. Cadent, non cadunt, come dice il nostro supremo comico, che è un po' debole in latino. Forse le barzellette le racconti anche in latino, ma le citazioni non gli vengono bene. La clausola simul stabunt, simul cadent è una clausola perfida che dice: se tu scegli di eleggere direttamente il presidente e quindi conferisci al corpo elettorale, attraverso il sistema elettorale che tu scegli, la facoltà di eleggere il presidente, il presidente condiziona il consiglio regionale, nel senso che per qualsiasi causa lui cessi dal mandato, si scioglie anche il consiglio regionale e si va a nuove elezioni. Qualsiasi causa vuol dire: il presidente muore, il presidente scappa con un transessuale in Brasile, il presidente si dimette, il presidente prende i voti in crisi mistica e si solleva dal suolo. Qualsiasi cosa capita. Notate che generalmente i presidenti non fanno di queste cose, salvo il povero presidente del Lazio, della regione Lazio, beh, insomma, questi sono casi. Però la grossa preoccupazione è che il presidente sia costretto dalle dimissioni da una crisi politica. Il messaggio non è il presidente che scappa o che prende i voti, il messaggio è: se tu destabilizzi il presidente della giunta e lo costringi alle dimissioni o lo sfiduci, allora il presidente se ne va, ma se ne va anche il consiglio regionale e si fanno nuove elezioni. Esiste la mozione di sfiducia, eh? Questo è un vincolo previsto dalla norma costituzione. Non è tolta all'Assemblea il potere di sfiduciare il Presidente, ma è un suicidio. L'Assemblea vota la sfiducia e viene sciolta e si va a nuove elezioni. Naturalmente questa è una scelta che scatta soltanto se viene eletta, viene scelta l'elezione diretta. Solo in quel caso scatta questa, che non dovremmo neanche prenderla come una sanzione, anche se viene eletta come una sanzione, ma è una conseguenza necessaria. Il mio modo di vedere è una conseguenza ovvia. Se il presidente della giunta deve essere eletto dal popolo, non può essere sostituito da un altro presidente se non è eletto dal popolo. Non è che tu vai alle elezioni dicendo: voglio Montezemolo come presidente della giunta, Montezemolo vince le elezioni perché lui è troppo intelligente e bravo, e dopodiché, buongiorno, e il giorno dopo il consiglio regionale dice: senti Luca, ti dispiacerebbe tornare da parrucchiere un attimo, che abbiamo da fare politica seria qui, e lo fa dimettere e si elegge l'onorevole Zumpapapapà segretario del partito presidente della giunta, perché quello sarebbe un presidente della giunta non eletto dal popolo. E se l'opzione statutaria è per l'elezione diretta del popolo, quella deve essere sempre l'opzione. Vedete, c'è una certa logica, no? Eppure questa norma è stata la norma più criticata in assoluto della storia d'Italia. È quella che si è cercato in ogni modo di aggirare. E io sono uno dei pochi che l'ha sempre difesa, mi sono preso anche del talebano da una specie di propagine della CEI. Dare il talebano a me ce ne vuole, ma comunque molto gradite, perché l'ho sempre difesa, perché ha una sua consistenza, no? Ha una sua consistenza. Tu sei libero di scegliere la tua forma di governo, sceglietela. Però se vendi l'immagine di un'elezione diretta, devi essere fedele a quell'immagine. Nessun presidente può essere non eletto. Il che vuol dire che se uno si dimette, si dovrebbe eleggere direttamente il nuovo presidente. E come si fa a eleggere il nuovo presidente senza sciogliere il consiglio e eleggere anche il consiglio? Perché questa potrebbe anche essere un'altra via. Tu dici, beh, il consiglio resta, si vota il nuovo presidente. Ma questo nuovo presidente non avrebbe nessuna sicurezza di avere la maggioranza in consiglio, che cos'è, un nuovo gioco questo, per cui un organo esprime un indirizzo politico, una maggioranza politica, e l'altro invece è frutto di un'altra maggioranza politica. La cosa ancora più perfida è la norma transitoria, perché la norma transitoria non fa che prendere il sistema elettorale vigente, cioè il Mattarellum, per cui con una falsa elezione diretta del presidente, un presidente che è immagine di una coalizione, e su questa legge la modifica dicendo il presidente è eletto direttamente dal popolo, non è solo indicato nella lista, ma è eletto, e introduce già nella norma transitoria la clausola simul stabunt, simul cadent, il che vuol dire che quando siamo andati a votare i consigli regionali nel 2000, li abbiamo votati ancora con la legge dello Stato, e in più la norma transitoria per cui nel 2000 tutti i presidenti delle regioni sono stati eletti direttamente dal popolo e tutti muniti della clausola simul stabunt, simul cadent. Nel frattempo i consigli regionali si sono messi a progettare il nuovo statuto, con uno splitting veramente originale, perché da un lato il presidente investito del voto popolare ha detto benissimo, io governo, lo statuto non è competenza mia e dell'assemblea, ci pensi l'assemblea a fare lo statuto. Per cui si è formalmente, o meglio ufficialmente, astenuto da intervenire lui e la Giunta nelle questioni statutarie, lasciando dall'altra parte il Consiglio regionale libero di scrivere le norme del statuto e quindi anche di scegliere se mantenere la forma transitoria e optare per l'elezione diretta oppure optare per una soluzione diversa. E questo ha creato uno psicodramma, un vero e proprio psicodramma, perché da un lato, magari lo vediamo meglio domani, i consigli regionali si sono sentiti defraudati, e potete anche capirlo, una popolazione politica, quella di abitare i consigli regionali, abituata a giocare a togli sgabello, cioè cercare di portare via lo sgabello su cui era seduto l'assessore per sedersi il posto dell'assessore, e aver concepito la vita politica essenzialmente come una continua battaglia per raggiungere successi di posizione, si è trovata spiazzata, perché ha dovuto rassegnarsi e passare 5 anni sui seggi del Consiglio regionale, con in più un presidente della Giunta che dicendo: siccome io non dipendo dalla vostra fiducia, ma sono stato eletto dal popolo, non vi fido. Lo stesso atteggiamento che c'è Berlusconi col Parlamento: non ci vado neanche in Consiglio regionale. Il Consiglio regionale manda il mio assessore, anzi, il mio assessore me lo scelgo io, non è un consigliere regionale. I miei assessori sono esterni, alcuni interni, alcuni esterni, me li scelgo io. E sono in rapporto di fiducia politica con il presidente. Il presidente si sceglie l'assessore e lo caccia quando ha finito di servirsene, e prende un altro. E questo non coinvolge il Consiglio regionale, per cui anche se uno si mette a fare tutti segni di amore per il presidente del Consiglio regionale, non c'è nessuno strumento per dire poi adesso mi nomina a me assessore, perché lui non dipende dalla fiducia e non dipende dal circuito fiduciario. Il suo problema sarà, casomai, essere eletto la volta dopo. Ma per essere eletto la volta dopo non passa per consenso dell'Assemblea, passa per consenso popolare. E che significa che piuttosto andare in assemblea va in giro a tagliare i nastri, a inaugurare asili nido, a commemorare le vittime, a sposare la gente. È meglio quello, perché quello può portare la speranza di avere un'elezione, mentre perde tempo in consiglio regionale non serve niente, non dipende dal consiglio regionale. E di conseguenza i consigli regionali si sono sentiti svuotati di funzione, benché ampiamente retribuiti, hanno iniziato ad avere una forte crisi di ruolo. Forte crisi di ruolo. Ci sono state convegni su convegni, ancora ogni tanto se ne fa qualcuno, sulla crisi delle assemblee regionali, che non erano poi solo la crisi delle assemblee regionali, ma la crisi anche dell'assemblea provinciale, dell'assemblea comunale, perché tutta la filiera è eletta direttamente, e già che c'erano anche la crisi delle camere, che non stanno benissimo, come tutti sanno. E quindi su un problema di spostamento dell'asse politico e dei pesi politici dall'assemblea, come era nell'immagine degli anni 70, all'esecutivo, ed un esecutivo che governava da solo. Questo ha creato un enorme conflitto istituzionale, aggravato dal fatto che questo conflitto si svolgeva mentre il Consiglio regionale scriveva il nuovo statuto, definendo i suoi rapporti con l'esecutivo. C'è stato un aggravante, il caso Friuli Venezia Giulia. E qui devo aprire una finestra, perché Friuli Venezia Giulia è una regione speciale, mentre noi qui stiamo parlando di regioni ordinarie. Ma con legge costituzionale si è introdotta una riforma degli statuti speciali davvero originale, che naturalmente ha dato un bel po' di problemi anche di gestione, perché si è detto che le regioni speciali, con loro legge rinforzate, anche queste, potevano modificare la parte degli statuti che riguardava la forma di governo. Ossia, si è voluto riconoscere alle regioni speciali un'autonomia statutaria comparabile a quelle delle regioni ordinarie. Così come le regioni ordinarie avevano raggiunto la potestà di definire la forma di governo e il sistema elettorale, si è detto lo possono fare anche le regioni speciali, con una legge rinforzata, sottoposta a referendum eventuale, controllabile del governo, cioè un po' lo stesso asse, cosiddetta legge statutaria, possono derogare alla legge costituzionale statuto. Questa è una legge costituzionale che dice che le norme statutarie, legge costituzionale, possono essere modificate con legge ordinaria, per cui è sostanzialmente decostituzionalizzato la forma di governo. La legge costituzionale è costruita come una successione di articoli, ognuno dedicato a una regione, per cui si è modificato la Sicilia, la Sardegna, il Friuli Venezia Giulia e la Val d'Aosta e le due province. Per la Val d'Aosta e per le due province non si è introdotta la clausola simul stabunt simul cadent, perché siccome hanno problemi linguistici non avranno mai un sistema di elezione diretta del presidente, hanno delle deroghe a questo che invece è un principio che è stato introdotto per le altre regioni, per cui Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia possono scegliere se eleggere direttamente il loro presidente oppure no, ma se eleggono direttamente il presidente sono tenute all'applicazione della clausola simustabunt simucanet. E allora accadde che la regione Friuli Venezia Giulia, prossima alle elezioni, non volendo incappare nella norma transitoria che veniva stabilita anche per le regioni speciali, approvò una legge statutaria con cui si optava per l'elezione indiretta del presidente. Prima regione che si dota di una propria, usa la sua autonomia statutaria per modificare la forma di governo, prima regione che opta esplicitamente per un governo, per un presidente eletto indirettamente. Giunta Antonione, maggioranza di centrodestra. Il sindaco di Trieste, nonché produttore del miglior caffè italiano, cioè Illy, organizza un comitato per referendum, raccoglie rapidamente le firme, si svolge il referendum, sonora battosta della maggioranza, quindi viene sconfessata la riforma costituzionale, Illy si candida alle elezioni immediatamente successive come leader del schieramento di centro-sinistra, si applica l'elezione diretta, Illy vince. Per cui questa successione gela tutti i consigli regionali, anche perché dimostra che è difficile che il corpo elettorale accetti che gli porti via la designazione del presidente della giunta, perché è difficile spiegarlo alla gente. È difficile spiegare alla gente per quale motivo mai è meglio che il presidente della giunta sia eletto e sfiduciato dal consiglio regionale piuttosto che eletto dal corpo elettorale. Glielo devi spiegare proprio al corpo elettorale, che gli stai portando via un compito. Ci hanno provato, si sono beccati una battosta sonora, nessuno ci ha voluto più provare. Ora, siccome la norma transitoria è elezione diretta e clausole, per uscire da quel regime transitorio bisogna metterci la faccia, cioè fare uno statuto che dica esplicitamente no, noi optiamo per l'altra soluzione, e nessuno ha avuto più coraggio di farlo. Per cui in sostanza sono rimasti tutti quanti bruciati dicendo noi non possiamo derogare. Ma siccome la mente italiana è infinita e la nostra fantasia è notoriamente abile, mille modi per non pagare le tasse, e ci ha provato la Calabria, vicenda molto interessante, molto istruttiva, che vi racconterò rapidamente. Era 2001 perché io stavo, tanto per cambiare, traslocando di casa, più o meno fine giugno, caldo micidiale, telefona il presidente della Calabria, Caravallotti, ex PM. Qua dice il professore, guardi, io voglio scrivere lo statuto. Ma è originale che il presidente della giunta decida di scrivere uno statuto. E insomma la proposta che mi fa è vorrei scriverlo quest'estate prima che si riunisca dopo le ferie il consiglio regionale, in modo di arrivare all'apertura del consiglio regionale con il presidente della regione che rimetterà lo statuto e li blocca la discussione. Ho pensato di prendere 3-4 esperti, vi offro un soggiorno, ma proprio una settimana al mare, un bel albergo. Io stavo sudando, facendo casse di libri, il miraggio dell'acqua mi ha ingannato, e dico sì, va bene. E due giorni dopo prendo l'aereo, vado a Reggio Calabria, caldo infernale, anzi non era Lamezia Terme, e mi viene incontro un picciotto tutto vestito di nero con gli occhiali scuri, la macchina era il professore Bent, sì, Monti, un monto, e proprio con il mio zainetto con dentro l'asciugamano, gli zoccoli, e partiamo, Monti, sempre più Monti, Pini, cioè, scusi, non andiamo al mare, fa, no, abbiamo cambiato programma, ci hanno sequestrato sulla Sila, nella caserma della Guardia Forestale, posto bellissimo, e non fosse che a mezzanotte staccavano la corrente elettrica, il generatore, non prendeva il telefono ed era tutto circondato da filo spinato e da cani selvaggi, per cui non c'era speranza. Gli abbiamo scritto lo statuto in due giorni, pur di scappare. E lui voleva uno statuto con la clausola simul stabunt, simul cadent, naturalmente, essendo il presidente della giunta. Se non che, quando a settembre, ottobre il Consiglio si è riunito per discutere una bozza che nel frattempo alcuni consiglieri avevano elaborato, che era una bozza invece di elezione indiretta del Presidente, e là è venuto giù. Poi mi sono disoccupato a lungo, ho potuto fare delle mediazioni strane, perché c'era uno scontro istituzionale all'interno delle stesse forze di maggioranza, centrodestra, su opzioni completamente diverse, e alla fine giunsero una mediazione che sconsigliai di accettare, ma a quel punto era passata la stagione balneare, e questa mediazione prevedeva uno statuto originale, che fu il primo statuto approvato da un consiglio regionale, per cui la Calabria, ultima nel 71, prima, adesso noi apriamo la nuova strada. La nuova strada era così concepita, ve lo riassumo per sommi capi, e cioè che la faccia del presidente era messa nella lista della coalizione, ma non era formalmente eletto direttamente. Era eletto del Consiglio regionale, però c'era scritto: se il Consiglio regionale non vota, non elegge il presidente della lista che ha vinto, viene sciolto automaticamente. Non era un'elezione diretta, era indiretta. Questo vuol dire che c'era un vincolo a eleggerlo subito, però non scattava la clausola simul stabunt, simul cadent. Tanto è vero che insieme al presidente veniva eletto anche il vicepresidente, che è un messaggio mafioso, perché è la staffetta è la forma mentale delle coalizioni italiane sempre, famosa staffetta Andreotti-Craxi, tanto bene ha fatto il paese, per cui una prima parte della legislatura governava Craxi, la seconda doveva governare Andreotti, poi Craxi non voleva andarsene via, hanno fatto crisi di governo eccetera, no? Ma l'idea è che il maggior partito della coalizione parte, vince le elezioni, ma dopo due anni e mezzo cede il passo al rappresentante del secondo partito della coalizione. Persino in Emilia Romagna a Bersani c'era stato anni fa una staffetta tra il Partito Comunista e il Partito Socialista. Boselli è stato presidente per alcuni anni per la staffetta tra i due partiti. Per cui mettere in statuto che c'è un'elezione anche del vicepresidente significa già prevedere il meccanismo della staffetta: tu dopo due anni te ne vai e c'è già chi ti sostituisce. Per cui vedete, non c'è un'elezione diretta del presidente, c'è un'elezione indiretta, ma in qualche modo è espressa dall'elettorato, riconosciuta dall'elettorato. C'è un rapporto tra il presidente eletto e il corpo elettorale. Ma siccome questa non è formalmente un'elezione diretta, non scattano le conseguenze dell'elezione diretta. E questo statuto fu salutato come una grande invenzione del genio italico, perché tutti i consigli regionali sospesero il loro lavoro dicendo: se la Calabria la spunta, siamo salvi, abbiamo trovato la quadratura del cerchio, cioè il modo per non pagare le tasse, un modo per aggirare il rigore della legge e trovare una cosa più morbida che consenta ai consigli di tenere il pallino in mano, cioè di non farsi sciogliere il giorno che il Presidente si dimette. Ma le vicende non sono state così e ve le racconterò domani.